Laser.
The final dying sounds of their dress rehearsal left the Laurel players with nothing to do but stand there, silent and helpless, blinking out over the footlights of an empty auditorium. They hardly dared to breathe.
100 anni fa nasceva Richard Yates, uno degli scrittori più lucidi e spietatamente onesti della narrativa americana del secondo Novecento. Autore di romanzi e racconti che hanno scandagliato con precisione quasi chirurgica le crepe del sogno americano, Yates ha costruito un'opera appartata ma influentissima, capace di raccontare la vita quotidiana, i matrimoni, le periferie, le aspirazioni frustrate della classe media, senza indulgenza e senza consolazioni. Il suo romanzo più celebre, Revolutionary Road, è diventato negli anni un classico della letteratura americana proprio per la sua capacità di guardare dentro la normalità e scoprire un paesaggio di silenzi, fallimenti e desideri rimasti inascoltati. Era nato nel 1926 a Yonkers, un sobborgo di New York che si affaccia sul fiume Hudson, voltando le spalle al Bronx. I genitori che resteranno il modello per tanti dei suoi personaggi ebbero un matrimonio infelice che provocò nella madre continui crolli nervosi che sfociò inevitabilmente nel divorzio. Giovane negli anni sbagliati del Novecento, a Richard Yates è toccata una sorte analoga a quella di buona parte della sua generazione, la guerra. Nel suo caso prima in Francia e poi con l'occupazione della Germania. Gli anni in Europa furono fatali per la sua salute, il suo nemico si chiamava tubercolosi, un fardello di infermità che si porterà dietro per sempre, fumandoci letteralmente sopra, con continui malesseri e ricadute, fino alla morte per un enfisema polmonare nel 1992 all'età di 66 anni. Padre di 3 figlie avute da altrettante mogli, Richard Yates passò la vita a scrivere per se stesso e per gli altri e a combattere con i suoi traumi, con la dipendenza dall'alcol e dalla depressione. Il suo grande talento di scrittore istintivo, genuino e cesellato da un costante e duro lavoro gli ha permesso di trasformare quei traumi borghesi, provinciali, potenzialmente anonimi, in alcune delle opere più importanti della letteratura americana contemporanea. Eppure Richard Yates non è stato capito fino in fondo, anzi a lungo è stato quasi ignorato dal pubblico, al punto che nessuno dei suoi romanzi ha mai superato le 12.000 copie vendute. All'inizio non è stato compreso neanche dalla critica, divisa tra chi ne riconosceva la grandezza e chi trovava eccessiva quella sua desolazione priva di vie d'uscita. Ma come spesso accade in questi casi, il tempo ha fatto il suo lavoro di restauratore silenzioso. E dopo la morte Yates è stato riletto, rimesso sugli scaffali, finalmente ascoltato. A Luca Briasco, critico e saggista, esperto di letteratura americana, abbiamo chiesto qual è oggi il posto di Yates nel canone letterario del Novecento, ovvero se è ormai un classico riconosciuto.
Io credo che lui abbia uno status di classico. Non è mai stato Yates un vero scrittore di culto, nel senso che più che altro è stato uno scrittore che ha avuto un ruolo formativo per una generazione di autori che sono quelli che sono più o meno associati per certi versi al minimalismo in modo secondo me improprio, perché Yates non è uno scrittore minimalista, e al cosiddetto realismo sporco. Per esempio un cultore di Yates è Richard Ford, che è uno scrittore che secondo me, diciamo, fra quelli tuttora attivi è uno di quelli che forse hanno più in comune con Yates, perché ha una certa etica dello sguardo e una certa necessità, o diciamo l'attribuire un valore davvero centrale all'aspetto veritativo del racconto, che è una roba che da Yates secondo me discende verso Ford, forse più che verso Carver. E quindi secondo me io lo vedrei come una sorta di classico molto rispettato, non considerato uno scrittore maggiore almeno a livello di canone americano, se non forse per i racconti. Per lui ha avuto questo fatto che poi a poca distanza dalla morte sono uscite le Collected Stories, che raccoglievano le 2 raccolte che erano già uscite in vita più 9 racconti inediti. E come autore di racconti lui si è imposto paradossalmente più di quanto non abbia fatto come romanziere, secondo me.
Cosa distingue a suo avviso davvero la sua scrittura da quella dei suoi contemporanei, no? Carver, Updike.
Ma allora, il tratto distintivo di Yeats è la noirceur, la chiamerei, cioè c'è qualcosa di profondamente nero in Yeats che non c'è per esempio in Updike, che c'è in Carver ma illuminato da dei barlumi di speranza. Per esempio, ecco, Carver usa molto l'epifania, quasi in senso joyciano, cioè il momento di rivelazione o il momento di una rivelazione sospesa che sembra poter cambiare la vita dei personaggi. Per i personaggi di Yeats la vita non cambia essenzialmente, cioè anche questa proiezione verso un altrove che a volte immaginano, penso, non lo so, all'Europa per i protagonisti di Revolutionary Road, che pensano di partire, di lasciare la loro villetta suburbana e andare a fare più o meno la bella vita in Europa, è un progetto che non si realizza di fatto, cioè anche l'altrove, Yeats è sempre irrealizzato. C'è questa frase appunto di Adlai Stevenson che Yeats amava molto, no? È una frase che dice più o meno tutti gli americani pensano inconsciamente che ogni storia possa avere un lieto fine. È una frase che Yeats usa per negarla sistematicamente, cioè le storie di Yeats non sono storie a lieto fine. In questo lui ha una coerenza anche, è uno scrittore profondamente coerente, ha un'altra caratteristica che secondo me lo rende molto originale rispetto agli altri, cioè l'uso deliberato della matrice autobiografica. Quando Bailey ha scritto questa grossa biografia, secondo me molto bella, su Yeats, ha sottolineato come in fondo, e l'ho anche praticato proprio come scrittura, il fatto che ogni capitolo della vita di Yeats trovi posto nella sua opera. Effettivamente le opere di Yeats sono profondamente autobiografiche, quale più quale meno, ma direi quasi tutte hanno una base autobiografica che vale almeno il 60-70% del libro. Questo è un altro aspetto che per esempio non c'è in un autore come Cheever, non c'è in un autore come Updike, c'è in minima parte in un autore come Carver. Ecco, Yeats in questo è diverso e somiglia un po' di più a quello che era forse il suo grande modello, perché poi il grande modello di Yeats è sempre stato Fitzgerald. E secondo me forse lo scrittore a cui Yeats si avvicina di più, come ovviamente un suo maestro, è proprio Fitzgerald.
Il romanzo che impose Richard Yeats all'attenzione di pochi ma appassionati lettori fu Revolutionary Road, uscito nel 1961. I due protagonisti, Frank e April Wheeler, sono una coppia di giovani che si sentono destinati a qualcosa di più grande della routine suburbana e progettano per questo una fuga a Parigi, simbolo di autenticità e rinascita. Ma ciò che li distrugge è l'incompatibilità tra l'ideale e la loro fragilità.
L'ultima eco della prova generale si spense e gli attori della compagnia dell'alloro si ritrovarono senz'altro da fare che starsene lì, silenziosi e smarriti, a guardare oltre le luci della ribalta verso una platea deserta, battendo le palpebre. Osavano appena respirare mentre la figura tozza e solenne del regista emergeva tra le nude sedie per raggiungerli sul palcoscenico e dalle quinte tirava fuori, trascinandola rumorosamente, una scala doppia. Vi saliva fino a metà e da qui si voltava e gli diceva, raschiandosi più volte la gola, che erano tipi maledettamente in gamba e che era proprio un piacere lavorarci assieme. «Non è stato un lavoro facile», disse, e i suoi occhiali mandarono freddi barbagli mentre girava lo sguardo qua e là per il palcoscenico. «Abbiamo avuto un sacco di problemi da risolvere e, se devo essere sincero, ero quasi rassegnato a non aspettarmi granché. Beh, sentite, può darsi che quello che vi dico vi sembri retorico e sentimentale, ma stasera, in questo teatro, è accaduto qualcosa. Me ne stavo a sedere lì, nel buio, e all'improvviso ho sentito dentro di me che per la prima volta tutti quanti stavate mettendoci il cuore in quello che facevate». E allargò le dita di una mano sul taschino della camicia a indicare che cosa semplice, fisica, fosse il cuore. Poi strinse a pugno la mano per agitarla lentamente, senza dir parola, durante una lunga e drammatica pausa, socchiudendo un occhio e sporgendo il labbro inferiore, inumidito, in una smorfia di trionfo e orgoglio. Rifatelo domani sera, disse. E sarà uno spettacolo coi fiocchi.
Nel 2008 Revolutionary Road è diventato anche un film diretto da Sam Mendes, interpretato da Leonardo DiCaprio e da Kate Winslet. È stato un momento decisivo per la riscoperta di Yates. Improvvisamente quella tragedia domestica è tornata al centro del discorso culturale, mostrando quanto fosse ancora attuale. Tanto che alcuni anni fa il Times l'ha inserito anche tra i 100 migliori romanzi in lingua inglese di tutti i tempi. Andreina Lombardi Bom è la sua traduttrice italiana.
Allora, io mi sono imbattuta la prima volta in Richard Yates quando Minimum Fax decise di ripubblicare la traduzione di Revolutionary Road fatta da Adriana Dell'Orto, che era uscita negli anni 60 con il titolo I non conformisti. E mi ha suscitato un po' una tempesta di emozioni, diciamo, lavorare direttamente sulla traduzione, un po' perché appunto come traduttrice ero praticamente agli esordi. E poi perché nel linguaggio di Richard Yates ci ho trovato degli echi familiari quasi, ripensavo molto a, che so, al modo di parlare di mia nonna, al linguaggio che si usa nei vecchi film. Era un tipo di linguaggio, almeno un tipo di modo di fare, diciamo così, di modo di parlare, che mi richiamava degli echi che io già conoscevo, di un linguaggio di persone cresciute negli anni 30, 40, 50. Ci ritrovavo specialmente nei dialoghi, un modo di parlare un po' convenzionale, un pochino artefatto che lui usa per mostrare la qualità convenzionale di molti dei suoi personaggi.
Ecco, in lui, come poi in tanti altri autori, ma in lui probabilmente in modo particolare, è necessario calarsi un po' anche nella sua vita personale, visto che molti libri, a cominciare da Revolutionary Road, hanno dei tratti autobiografici, no? Molto, molto marcati.
Assolutamente. Anzi, forse i tratti autobiografici sono ancora di più di quello che si potrebbe pensare. Io mi procurai a suo tempo la sua biografia scritta da Blake Bailey. Tutti i personaggi delle sue opere hanno un corrispettivo reale. Per questo motivo lui ha litigato con un sacco di gente, di amici, vecchi amici, ex compagni di scuola e via dicendo, ex mogli anche.
Ecco, la sua prosa sembra semplice, però in realtà non lo è affatto. Sotto la superficie delle parole cova sempre qualcosa, no? E cioè, qual era la sfida più grande nel restituire questa tensione in italiano?
In realtà io Yates non l'ho vissuto come una sfida, perché in qualche modo, come ti ho detto, risuonava dentro di me, quindi era quasi come, e anzi più andavo, ovviamente più andavo avanti nella traduzione dei suoi libri, più mi risultava facile. Cioè, le maggiori difficoltà che ho incontrato, che posso dire, sopportare alcuni suoi personaggi che mi risultavano assolutamente insopportabili. Yates è probabilmente uno degli scrittori che conosco io che meglio è riuscito a rendere l'animo femminile. E questo mi ha lasciato a bocca aperta, perché dicevo, com'è un uomo della sua generazione, tra l'altro appartenente alla sua cultura, capire così bene che cosa c'è nell'animo di una donna? In realtà, se ci si pensa un attimo, è abbastanza facile da capire, perché lui è cresciuto con la madre, che è insopportabile abbastanza pure lei, povera donna, però i suoi personaggi maschili sono quelli su cui lui tira fuori tutta la sua spietatezza. E questo forse ci vorrebbe uno psicanalista, perché gran parte dei suoi personaggi maschili, i protagonisti in particolare, Frank Wheeler di Revolutionary Road fino a Mike Davenport del suo ultimo libro Il vento selvaggio che passa, sono tutti autoritratti e sono tra le persone più insopportabili che mi è capitato di tradurre.
Ecco, secondo te perché uno scrittore così grande non è riuscito ad avere il successo che meritava neanche nel suo paese?
Soprattutto nel suo paese, perché tutto quello che scriveva era sostanzialmente uno smascheramento del sogno americano. Cioè, mentre l'America era tutta impegnata ad autocelebrarsi, era tutta occupata a darsi pacche sulle spalle, dice quanto siamo bravi noi americani, eccetera, eccetera, e lui nei suoi romanzi diceva, guarda che non è esattamente così, guardate che il nostro paese è un po', il sogno americano è una truffa, questi personaggi realisticissimi, però appunto poco simpatici, Lui non era poi questo grande campione di diplomazia anche nel proporsi al pubblico, anche agli editori, però era un grandissimo scrittore.
Con romanzi come Sotto una buona stella, Disturbo della quiete pubblica, Easter Parade, Il vento selvaggio che passa, o le sue raccolte di racconti come 11 solitudini o Bugiardi e innamorati, Richard Yates descrive e dà forma a una realtà piccolo borghese mutuata dalle sue esperienze di vita. In lingua italiana quasi tutte le sue opere sono state pubblicate dalla casa editrice romana Minimum Fax e sembrano scritte per spiare quello che succede dietro le tende di pizzo delle villette delle periferie americane, nella loro più feroce e vergognosa intimità. Vite che si svolgono sempre uguali a se stesse, si moltiplicano in quelle dei vicini in un'infinita periferia dell'anima. Un gioco di specchi in cui le frustrazioni, anziché annullarsi, si rinforzano riflettendosi l'una nell'altra. Ogni storia è un microscopio puntato sulla solitudine, insegnanti frustrati, impiegati umiliati, aspiranti scrittori che si scoprono mediocri. Non c'è alcun compiacimento nella sconfitta. I protagonisti dei libri di Yates, ma anche le semplici comparse, sono tutti condannati dallo stesso inesorabile destino. Si illudono di non essere quello che sono e ciecamente vanno incontro alla sconfitta. Sono perdenti che si affannano per andare avanti restando in realtà fermi e verso i quali lo stesso autore non prova nessuna compassione. Sentiamo ancora in proposito il critico letterario americanista Luca Briasco.
Lui ha questa capacità incredibile di descrivere le psicologie dei personaggi a partire dal tratto fisico. Cioè ci sono delle descrizioni anche di personaggi minori nei racconti di Yates e anche nei romanzi, ma soprattutto nei racconti, in cui veramente con poche notazioni sul tratto fisico riesce a descrivere non solo il personaggio al suo primo apparire, ma addirittura le trasformazioni che il personaggio attraversa nel corso della storia. Cioè molte di queste trasformazioni, anziché essere affidate all'analisi psicologica, sono affidate al tratto fisico, ovvero sia qualcosa nel tratto fisico che si modifica. C'è un pezzo in Easter Parade in cui l'alcolismo e il progressivo lasciarsi andare di una delle due sorelle Grimes, Sara, viene raccontato esclusivamente attraverso la descrizione del modo in cui appare. Cioè non c'è mai un lavoro di penetrazione psicologica, ma non c'è perché non serve, cioè perché questo modo di raccontare il personaggio, di descrivere il personaggio, è già psicologia applicata. Questa è una cosa che dal punto di vista tecnico è veramente sorprendente e che è difficilissimo trovare in altri scrittori americani e non. È proprio uno specifico yeatsiano ed è una delle cose che rende Yeats uno scrittore anche tecnicamente di grandissimo talento, di grandissima bravura. C'è anche quel senso di contemporaneità che non tutti gli scrittori riescono a sviluppare nel tempo. Cioè sono alcuni scrittori che noi leggiamo come dei grandi classici anche se non ci parlano più da un punto di vista della diagnosi del presente in cui viviamo, ci parlano per delle ragioni che hanno a che fare con l'universalità dei temi affrontati. Nel caso di Yeats la cosa è un tantino più complessa, perché in realtà questo modo di raccontare un'altra America e un'America profondamente disillusa fa da controcanto a certi trionfalismi retorici che in questo momento in America sono dominanti, insomma. Cioè, pensiamo soltanto al famoso slogan MAGA, no? Cioè Make America Great Again. Se si pensa che l'America debba tornare a essere grande è perché si pensa che l'America a un certo punto ha smesso di esserlo. Poi nella retorica trumpiana ha smesso di esserlo in un modo che è anche profondamente opinabile, d'accordo, no? In fondo perfino Trump deve creare una retorica che è una retorica che prevede un prefallimento. Yeats ti aggiunge quell'elemento in più, cioè arriva a dirti che il fallimento c'è sempre, cioè che dentro l'America, dentro il progetto dell'America c'è sia il sogno sia il fallimento del sogno, che c'è sia l'illusione sia la disillusione.
Nel raccontare il lato più fragile e meno eroico del sogno americano, Yeats sembra quasi anticipare molte inquietudini contemporanee. Se dovesse spiegare in breve a un lettore che non l'ha mai letto perché oggi è urgente tornare a Yeats, cosa gli direbbe?
Ma allora direi che tutti i periodi che sono intrisi di retorica più o meno trionfalistica, tutti i periodi che sono intrisi di, per usare un termine non di Yeats ma di Salinger, di fasullaggine, di phoniness, il termine inglese. Ecco, in questi periodi, noi stiamo vivendo uno di questi periodi, perché c'è una retorica ufficiale abbastanza intollerabile, che è basata anche sulla sottrazione, per esempio, di tutta una serie di informazioni che sono molto meno trionfali. Cioè, siamo in un contesto nel quale, per esempio, il mondo del lavoro è letteralmente frantumato, c'è precarietà costante e qualcuno ci viene a gabellare che in realtà non si è mai lavorato così tanto, così bene. Cioè, questo tipo di retorica, ecco, Yeats è uno strumento perfetto di antiretorica. Cioè, se noi vogliamo spogliare il linguaggio ufficiale di retorica, dobbiamo affidarci ad autori come Yeats, che la retorica non la usano mai, cioè che raccontano sempre in maniera molto secca la verità. Yeats era ossessionato da questo. Da questo punto di vista è un autore che parla oggi come dovrebbe sempre parlare la letteratura, perché poi lo scopo ultimo della letteratura è questo, cioè di far cadere il velo dell'illusione o della retorica e andare al cuore delle cose, che spesso è anche un cuore nero.
Il centenario della nascita di Richard Yeats potrebbe dunque essere l'occasione per riscoprire, o anche per scoprire per la prima volta, uno scrittore che sembra quasi anticipare molte inquietudini contemporanee ed è stato definito un antidoto perfetto alla retorica, alla falsità che nella nostra epoca contraddistingue la politica americana e non solo quella. La sua traduttrice italiana, Andreina Lombardi Bom, si è calata non solo nella sua scrittura e nella sua arte, ma anche nella sua psicologia. Le abbiamo chiesto da dov'è necessario partire, secondo lei, per apprezzare al meglio i suoi libri.
Secondo me, Easter Parade, che ha mantenuto anche questo titolo in italiano, è il suo migliore, così come i racconti della raccolta Proprietà Privata, che mi hanno proprio toccato emotivamente. C'è il racconto che dà il titolo alla raccolta. Insomma, io ho scritto le ultime frasi, le ho scritte di getto, cioè le ho rilette dopo, ovviamente, ma in genere quando rileggo correggo. In questo caso non l'ho fatto, perché era venuto preciso così come doveva essere. E poi sono scoppiata a piangere. Una cosa che non mi è mai capitata in vita mia, di piangere su un libro letto, figuriamoci su uno tradotto, in cui poi entrano in gioco tutti altri meccanismi professionali e tutte queste cose qua. Cioè, il dolore che sentiva la protagonista di questo racconto l'ho sentito io stesso. Quando è uscito l'ultimo libro, Il vento selvaggio che passa, io ho scritto un pezzo che poi è stato ripreso da Minima e Moralia, e che era sostanzialmente una lettera d'amore, come di quelle che si scrivono a una persona che si è amata, che con cui però la relazione è finita. Tradurre Yeats per tutti questi, per questi romanzi, perché non ha senso parlare di anni ma più di libri, è stato proprio come una storia d'amore un po' tormentata, nel senso, due caratteri che non si sovrappongono perfettamente, che però hanno qualcosa in comune e che però vanno fatalmente verso una conclusione, una separazione. È stato un po' per me, appunto, come i rapporti sentimentali descritti nei suoi romanzi.